Buongiorno gente dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 24 aprile 2024, cioè la vigilia della liberazione dell'Italia dal fascismo. Dato che non ci sentiremo domani, vi facciamo oggi gli auguri. E ci prepariamo a passare la prossima mezz'ora insieme per affrontare le notizie che provengono dall'Italia e dal mondo. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Ciccalò.
Io sono Alessio Cherchi.
Vi ricordiamo che a un certo punto questo contenuto diventerà a pagamento e che, siccome non abbiamo ancora avuto il tempo di approfondire benissimo le notizie, qualora dovessimo dire delle imprecisioni, voi porterete pazienza. Giusto?
Giustissimo.
Bene.
E direi che con questa premessa possiamo partire dall'Italia. Mi prendo giusto due minuti per una notizia che troviamo nei principali quotidiani italiani e che riguarda da vicino l'Europa, ma soprattutto ha implicazioni politiche sull'Italia. Mi spiego meglio. Nella giornata di ieri il Parlamento europeo ha approvato il patto di stabilità e crescita, ovvero la misura che prevede che i paesi con un debito superiore al 90% del PIL devono ridurlo di un punto percentuale all'anno, mentre per i paesi con un debito compreso tra i 60 e il 90% dovranno ridurlo dello 0,5%. Gli stati membri dovranno inoltre tenere un cuscinetto fiscale pari all'1,5% del PIL, al di sotto della soglia obbligatoria del 3%, questo per avere una riserva di spesa in caso di condizioni economiche difficili. Quindi, parte economica finita, arriviamo a quella politica. Perché se il patto di stabilità è stato approvato con 367 voti a favore, 161 contrari e 69 astenuti, quello che colpisce è il nostro caro paese, Italia. Sì, perché solo 4 eurodeputati italiani hanno votato a favore. Il centrodestra compatto si è astenuto, così come il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle e Verdi hanno votato contro. Una situazione che ha persino sollevato l'ironia del commissario dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, che ha dichiarato come il voto sul patto ha unito la nostra politica italiana.
Il fronte dell'astensionismo vince.
Sì, questo nonostante fosse stato comunque un patto di stabilità largamente approvato anche dalla maggioranza. Ma cioè sostanzialmente cosa è successo? Dicevamo che chi ha un debito superiore al 90% del PIL deve pagare l'1%. Ovviamente, manco a dirlo, è il nostro caso.
Esatto.
Abbiamo il debito maggiore di tutta l'Europa, questo lo sappiamo. E cosa vuol dire? Cioè, in termini concreti, perché è successa questa cosa? Perché se noi pagheremo l'1% all'anno, questo vuol dire quanti erano 16-17 miliardi all'anno che dobbiamo pagare, un qualcosa del genere. Questo per tipo 5 o 7 anni continuativi, questo per appunto per aderire alle direttive del patto di stabilità, ed è chiaro che i nostri cari eurodeputati votano no, ovviamente. Cioè, ovviamente dal loro punto di vista, ma noi ci facciamo la figura che ci abbiamo fatto. È che la situazione è questa. Immaginate una riunione di condominio in cui si deve votare per riparare l'ascensore.
Che è il classico.
Classico, ok. E uno solo dei condomini decide no, io non pagherò assolutamente nulla e i lavori non si faranno. Questo ovviamente è l'Italia.
Sono contenta che qualcuno ha spiegato questa situazione come avrei voluto sentirmela spiegare, perché io non avevo capito proprio niente.
Passiamo agli esteri.
C'è una notizia che arriva dalla Germania e che coinvolge in realtà più parti in causa, e vi spiego subito perché. La polizia tedesca infatti ha arrestato un collaboratore di un europarlamentare tedesco con l'accusa di essere una spia per conto della Cina. Entrando un po' più nello specifico, questa persona, Zhang Guo, faceva parte dello staff dell'eurodeputato Maximilian Krah. E chi è Maximilian Krah? Si tratta del principale candidato del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland alle prossime elezioni europee del prossimo giugno.
A volte ritornano, per così dire.
Esattamente. Infatti, secondo la procura tedesca, il collaboratore avrebbe più volte passato informazioni ai servizi segreti cinesi in merito a decisioni del Parlamento europeo e, in più, avrebbe anche spiato figure dell'opposizione cinese in Germania. Ora, l'europarlamentare Krah nega di essere stato a conoscenza del lavoro di spionaggio del suo collaboratore, ma ciò non è bastato per sospendere appunto l'assistente, Yang Guo, con effetto immediato, anche perché a seguito di questa vicenda aumentano le preoccupazioni europee che le infiltrazioni di Cina, ma anche della Russia, possono in qualche modo indebolire le democrazie europee. Anche perché a inizio di questa settimana, peraltro, le stesse autorità tedesche hanno arrestato altre 3 persone sospettate di aver passato informazioni militari e servizi segreti cinesi. E peraltro lo stesso Krah non è che sia fuori dalle accuse di questo genere, anzi, infatti dovrà presentarsi davanti a una commissione disciplinare, composta da europarlamentari, in merito ad un fatto che ha coinvolto appunto il politico di AfD. Infatti Krah era stato interrogato dall'FBI durante un viaggio negli Stati Uniti per presunti pagamenti di figure vicine al Cremlino. Ovviamente Krah nega di aver ricevuto questi pagamenti.
Quindi abbiamo la combo definitiva, pagamenti sia dal Cremlino che dalla Cina.
Esatto, c'è sempre quell'incastro molto simpatico di autocrazie, insomma, che si cercano di inserirsi nella nostra Europa, ecco.
Cioè, il punto, la questione focale di tutto questo è che non è un caso che sia stato Alternative for Deutschland, perché ovviamente qual è l'interesse, cioè, capiamoci, dove possono puntare la Cina e la Russia per minare alla base la sovranità tedesca, ma non solo?
L'estrema destra.
L'estrema destra in quei partiti più assertivi che vogliono colpire il governo attualmente in carica. E AfD è l'ideale da questo punto di vista.
E non parliamo anche di un partino piccolino, perché AfD comunque è il secondo partito secondo i sondaggi nazionali in Germania.
Non dimentichiamocelo mai, cioè.
E ovviamente in questi ultimi mesi ha subito tanti scandali, quindi la sua situazione è abbastanza complicata, però è un partito che ha molta forza in questo momento in Germania e non mi sorprende che le attenzioni e anche gli sforzi da parte di, insomma,
chiaro,
Cina,
cioè,
e Russia si convogliano su di loro, ecco.
Se devo decidere su chi investire per ottenere il maggiore effetto, e sono la Cina o la Russia, è chiaro che AfD è il bersaglio ideale.
Vi porto brevemente negli Stati Uniti per un piccolo aggiornamento. Come era ampiamente atteso, anche il Senato ha approvato la legge riguardante gli aiuti per l'Ucraina, Israele e Taiwan, lasciando come ultimo step la firma del presidente Biden, che in realtà si configura più come una formalità in questo momento, in quanto se ne è parlato già tanto, si sa comunque che era una misura che era approvata, diciamo sostenuta dall'amministrazione Biden. E niente, vi ricordo che si tratta di 95 miliardi di dollari in totale, la cui stragrande maggioranza va all'Ucraina, se non sbaglio intorno ai 61
miliardi.
Miliardi, scusate, sì.
61 miliardi, sì, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Le munizioni arriveranno, sono quelle che arrivano più in fretta di tutte, e poi il resto in varie tranche successive. Però, diciamo, possiamo aspettarci aiuti concreti all'Ucraina nel prossimo mese, sostanzialmente, nelle prossime 4 settimane.
Ma anche a Israele e Taiwan, che a quanto pare hanno anche già ringraziato Washington, perché sono entità educate.
Vabbè, sono stati gentili comunque.
Ti danno dei soldi, il minimo che puoi fare è ringraziarli, no?
Esatto. È stato approvato anche, peraltro, il pacchetto su TikTok. Quindi, definitivo, ormai hanno 7 mesi,
no,
se ben ricordo. Nove.
Sì.
9 mesi per vendere tutte le loro quote, parliamo ovviamente di ByteDance, altrimenti TikTok verrà rimosso dagli App Store. E cosa succederà dopo? Lo scopriremo. Torniamo a parlare di un problema molto annoso e delicato, ma a cui secondo me è importante dare spazio ogni volta che ci sono discorsi interessanti da fare in merito, come credo sia questo il caso, ed è quello legato al lungo dibattito sull'opportunità o meno che gli atleti e le atlete trans gareggino nella stessa categoria delle loro controparti cis, che corrispondono al proprio genere elettivo. Perché ne torniamo a parlare? Perché è stata pubblicata ieri una nuova ricerca finanziata dal Comitato Olimpico Internazionale che fornisce nuovi dati. E lo dico subito a scanso di equivoci, la ricerca è indipendente, finanziata sì con un fondo di ricerca del comitato, ma pubblicata in una rivista specialistica dopo un processo di peer review come tutti gli studi medici, perché di studio medico si tratta. Quindi perché metto le mani avanti? Perché questo tipo di ricerche vengono politicizzate e strumentalizzate in un nanosecondo. Quindi, basta, mani avanti, in cosa consiste questo studio? Si tratta di un campione, ahimè molto ridotto aggiungo io, di qualche decina di uomini e donne cis paragonati con altrettanti uomini e donne trans, tutti all'interno di carriere nello sport competitivo, che comunque ovviamente giustifica il campione scarso perché parliamo di circa 80 di persone in totale.
Non sappiamo quali sono gli ambiti sportivi nello specifico?
Non ho approfondito così tanto, ma sospetto atletica perché parliamo comunque di salto, di presa delle mani, quindi sport olimpici di atletica leggera. In cui è stato dimostrato, insomma, che esiste una differenza misurabile ed effettiva tra uomini cis e donne trans, che detto in altri termini vuol dire che questo studio aggiunge un tassello, diciamo così, contro l'argomentazione transfobica del «le donne trans non sono altro che uomini», usata per discriminare tutta la categoria. Ora, ve la faccio molto breve. Si è dimostrato che le donne trans abbiano sì una presa manuale più forte della media delle donne cis, ma una funzionalità polmonare e una disponibilità di ossigeno inferiore a quella degli uomini cis, mostrando anche una ridotta capacità di salto e di prestazione atletica sia delle donne cis che degli uomini cis. Quindi, morale della favola. Il dibattito è concluso? No, ahimè. Molti medici continuano a ritenere, con argomentazioni in realtà basate su altrettanti studi, che l'effetto residuale di un'adolescenza esposte al testosterone dia alle donne trans un vantaggio ingiusto, e sono molti comitati sportivi che continuano a impedire loro di gareggiare insieme alle donne cis. Ma insomma, questo nuovo studio mostra che la situazione è molto più complicata di così e che la performance sportiva è comunque un mix di tantissimi fattori.
Mentre raccontavi nello specifico le caratteristiche, le differenze, mi ha sorpreso la questione della funzionalità polmonare, perché quello che si racconta e si narra soprattutto all'interno di questo dibattito è la differenza appunto che c'è tra le due parti, ed è molto ampia. Quindi, come hai detto, che le donne trans hanno una presa manuale più forte, ma allo stesso tempo non hanno una funzione polmonare più alta rispetto a quella degli uomini cis, ecco, mi ha fatto pensare, perché comunque hai parlato di atletica, però è un argomento molto attuale anche nel nuoto.
In tutti gli sport, sì,
nel nuoto, perché seguo molto di più il nuoto rispetto all'atletica, ed effettivamente il dibattito, perché ci sono state molte persone, appunto, molte donne trans che hanno gareggiato in competizioni femminili, facendo risultati ampiamente al di sopra della media insomma della categoria femminile, accendendo il dibattito sulla questione, e lì è un po' complesso.
Perché comunque, come dicevamo prima, esistono anche degli studi e dei risultati misurabili che mostrano come comunque sia percepibile un vantaggio se si è stati esposti al testosterone per molti anni. D'altra parte c'è un esempio molto bello che ho visto fatto durante la spiegazione di questo studio, ed è sostanzialmente che le donne trans si portano dietro comunque uno scheletro molto più denso, molto più simile, uno scheletro che è il risultato della loro adolescenza esposte al testosterone, ok? Ma muovono una massa maggiore con un motore di potenza inferiore. Non so se rendo l'idea. Chiaramente un uomo è in grado di muovere il suo scheletro più massiccio con più energia, una donna trans lo muove con molta meno energia, e da qui derivano anche buona parte delle differenze che abbiamo osservato. Perché le differenze esistono, sono misurabili e sono da tenere in conto quando pensiamo di effettuare o meno queste proibizioni da competere. Non tutto è così semplice, ecco. Passiamo al settore guerra.
Ho due aggiornamenti da portarvi direttamente dal Medio Oriente, in quanto, a quanto pare, l'invasione di Rafah, di cui abbiamo a lungo parlato, ne parliamo da febbraio almeno, se non da prima, avverrà a breve, o almeno così riportano diversi organi di stampa israeliani.
Che è una notizia che praticamente
è che sta avvenendo a breve, sin da febbraio, appunto.
Esatto.
Quindi,
però si avvicina la Pasqua ebraica, magari dopo si sentiranno più liberi, chissà. Comunque, questo si dice non solo perché appunto è stato riportato da testate israeliane, ma anche perché al momento sono state rese parzialmente pubbliche alcune prime indicazioni sul piano per attaccare Rafah, soprattutto dal punto di vista più della gestione umanitaria.
Molto interessante.
Pare che in caso di offensiva di terra i profughi potrebbero trovare riparo in una cosiddetta zona umanitaria che già esiste, che è quella di Al-Mawasi, che sarà allargata per far sì che possa ospitare più persone. La zona in realtà risulta già sovraffollata, e chi ci vive sostiene che non ci siano le infrastrutture minime per ospitare un altro flusso in entrata. Parliamo di servizi igienici, per capirci, ok? Inoltre, Al-Mawasi, che è già stata meta dell'arrivo di molti sfollati, si sostiene insomma che sia già stata presa di mira da bombardamenti israeliani, portando avanti l'idea che non ci sia alcun posto sicuro lungo la striscia di Gaza.
Soprattutto non abbiamo una chiara idea, credo, di quante persone al momento siano rimaste a Rafah rispetto a quelle che si sono spostate di nuovo a nord quando le forze israeliane si sono ritirate, quindi non saprei dire i numeri esatti, ma sospetto che comunque siano centinaia di migliaia di persone che dovrebbero spostarsi in questi nuovi campi profughi, per cui sarebbe complesso, ecco.
Tra l'altro, a questo riguardo mi viene proprio in mente che poco fa leggevo su Al Jazeera che continuano i bombardamenti sia su Rafah che sul nord della striscia.
Assolutamente.
Più precisamente a Rafah, a quanto pare, è stata colpita un'altra casa dove è stata uccisa un'intera famiglia, che è un modus operandi che ormai abbiamo visto più volte e che purtroppo stiamo imparando a prevedere. Ed è tragico, l'abbiamo detto più volte. Per concludere questo aggiornamento, comunque vi volevo anche dire che c'è stato un incontro virtuale, digitale, tra ufficiali degli Stati Uniti e Israele, dove è stata appunto presentata parte dei piani per l'invasione di Rafah, ma l'amministrazione Biden al momento non è comunque sembrata particolarmente persuasa dall'efficacia del piano, soprattutto appunto in termini umanitari.
Chissà poi quanto c'è di vero nel fatto che l'amministrazione Biden abbia dato il via libera all'operazione a Rafah in cambio di una risposta meno incisiva da parte di Israele all'attacco iraniano.
Sì, però, l'ho sentita dire anche io, però, questa roba, ma da dove arrivava? Perché mi sa che l'ho letta sui social e non ho approfondito.
Indiscrezioni statunitensi.
Ok.
Ma chissà, è realistico che ci sia del vero, ma impossibile da sapere.
L'altra cosa di cui mi sembrava importante parlarvi è che nella giornata di ieri le Nazioni Unite hanno chiesto che sia aperta un'indagine indipendente, sottolineando che non sia condotta da Israele, su fosse comuni che sono state rinvenute dopo il ritiro delle truppe israeliane da almeno due ospedali della striscia di Gaza. Stiamo parlando più nello specifico dell'ospedale Nasser e dell'ospedale di Al-Shifa. Dell'ospedale di Al-Shifa abbiamo parlato un bel po' di volte perché è stato a lungo assediato per circa 2 settimane ed è stato abbandonato 2 settimane fa. E a quanto pare nel weekend, anche intorno all'area dell'ospedale Nasser, perlomeno questo è ciò che ci dice la Palestinian Civil Defense, attraverso anche un suo portavoce, che ha detto che sono stati rinvenuti 283 cadaveri. E alcuni di questi erano ammanettati e recavano segni di colpi di sparo alla testa, e molti di questi erano anche in uniforme da detenuti.
Sì, ne parlavamo anche giorni fa, all'epoca abbiamo detto che erano circa 180 corpi, adesso se non vado errato i numeri sono saliti di parecchio, parliamo di oltre 200 cadaveri. Insomma, già il modo in cui sono disposti ci fa sospettare, perché lì avevamo immaginato potesse trattarsi anche di una fossa comune emergenziale fatta proprio dalla popolazione che non era in grado di gestire i corpi, ma mi sembra di capire che si tratti di un qualcosa evidentemente messo su dall'IDF dopo che si sono ritirate.
Ma guarda, può anche darsi che una cosa non escluda l'altra. In un momento di forte emergenza come quello, magari c'è stato bisogno di effettivamente seppellire alcuni cadaveri, diciamo, lontano purtroppo da cimiteri, che effettivamente come fai a raggiungerli in una situazione del genere? Contemporaneamente ho come l'impressione che appunto non possa essere solo questa la spiegazione, ecco. Soprattutto appunto considerato quello che sottolineavi, cioè la disposizione, le caratteristiche molto particolari in cui sono stati rinvenuti questi cadaveri. Giusto per concludere, vi volevo dire che al momento c'è stata una sola dichiarazione dell'IDF, perché non si sono sbilanciati, non hanno ancora commentato, ma ciò che hanno detto per ora è che i corpi rinvenuti all'ospedale Nasser erano già stati seppelliti, appunto probabilmente secondo le dinamiche che stavamo descrivendo adesso, e sarebbero stati esumati, però con tutto il rispetto che si deve portare ai cadaveri, al fine di ritrovare degli indizi che avrebbero potuto portare al ritrovare gli ostaggi.
Per un secondo pensavo stessi per dirmi che stavano cercando dei miliziani di Hamas nella fossa comune, ma insomma, non si sono ancora spinti a quel punto.
Non li lasciano in pace manco da morti.
E adesso siamo ai Fish and Bits.
E go lì! Bene ragazzi, oggi ho una notizia davvero interessante.
Cosa ci racconti? Cosa ci porti?
Oggi vi racconto di accuse di guida in stato di ebbrezza che vengono ritirate perché non è colpa dell'autista se il suo stomaco produce da sé alcol.
Allora, è una scusa che ho sentito un sacco di volte, ma di solito non corrisponde alla verità. No, guardi, agente, il mio stomaco produce alcol, non l'ho bevuto.
Ma puoi metterci anche su un'azienda con l'alcol prodotto dal tuo esofago?
Probabilmente sì.
Bene, veniamo a qualche...
Se sei bel delfino, non lo so.
Bene, veniamo a qualche dettaglio. C'è un articolo del New York Times che racconta di una condizione clinica molto particolare che ha creato dei problemi a diverse persone, soprattutto quando alla guida di veicoli, appunto. Secondo questa condizione, quando si ingeriscono dei carboidrati, dei funghi che sarebbero presenti nel tratto gastrointestinale li convertono in etanolo, dando spesso tutti gli effetti di una sbronza, anche se non sempre.
Ma se mastichi anche del luppolo, generi birra nello stomaco.
Ma soprattutto quando rutti, cosa succede?
E lì è un problema, soprattutto se poi accendi una sigaretta, non lo so.
Bellissimo, che immagine incredibile. Comunque possiamo quindi dire che questo stomaco autoproduce alcol, cosa che rende ingiusto applicare una multa a questi poveri guidatori trovati in stato di ebbrezza. E a quanto pare i casi sono tanti, quindi attenzione Ale, che forse le persone che la usavano come
forse
scusa...
Forse avevano ragione, ragazzi.
Forse erano in buona fede.
Comunque... vorrei dire alle persone in ascolto, questa scusa non funziona se avete fumato, perché con tutta la buona volontà il vostro stomaco non può produrre marijuana, a meno che robe strane, ma non lo so.
Non mettere briglie alla scienza, arriveremo anche a questo.
Quindi diciamo che l'intestino e lo stomaco si prendono gioco di noi, possiamo dire così?
In un certo senso, o si prendono gioco di noi, oppure ci fanno un favore, perché nel senso...
Beh sì.
Se lo stai producendo, non lo stai comprando, quindi. E siamo alla Trend Zone.
Oggi dove siamo?
Su Google, dai, che mi sembra bello frizzantino. Allora, al primo posto abbiamo Atalanta-Fiorentina, Coppa Italia.
Vabbè, classic calcio che troviamo a metà settimana, perché
esatto,
c'erano le coppe nazionali, ecco.
Che noia, in qualche modo si parla sempre di
sempre,
calcio comunque.
Sempre.
Tutti i giorni, perché in qualche modo, questo paese parlerà di calcio.
Siamo troppo italiani. Cioè,
chiedo scusa comunque ai fan del calcio, nel senso siete... Che poi, che scuse vi devo chiedere? Siete la maggior parte, già vi sapete difendere.
Mentre al secondo posto abbiamo Chiara Ferragni e Balocco di nuovo.
Abbiamo delle novità quindi a quanto pare.
Allora, vedo accolto ricorso delle associazioni, non so bene perché, però vedo tribunale civile e pratica scorretta. Quindi insomma sospetto che ci siano delle prove fondate del fatto che
abbia ingannato i consumatori, diciamo così.
Vabbè, adesso stiamo mettendo avanti dei giudizi che non so se sia opportuno, però la magistratura deciderà, magari ha fatto anche cose buone.
Ma la magistratura o Chiara Ferragni?
Balocco.
Ah, ok, bravo, mi piace questa tua arte del deflettere.
Specifico che nel titolo è "per giudice ci fu l'inganno", quindi io mi limito a riportare il titolo della notizia, non stavo...
Ecco, mettiamo le mani avanti.
Esatto.
Ferragni,
esatto.
Non
querelarci. Io mi limiterei a passare al posto 3, dove c'è Gianna Nannini.
Gianna Nannini su Netflix con il suo film sulla caduta e rinascita di una rockstar. Che
è lei la rockstar in questione?
Immagino.
Okay.
Un altro biopic su un altro cantante barra personaggio
che è ancora
famoso.
Vivo peraltro.
Il mio genere preferito proprio. Al quarto posto abbiamo Decreto Percorsi Abilitanti 60 CFU, una ricerca molto precisa.
Che non è la prima volta che lo vediamo, ma sospetto perché si stiano avvicinando, insomma, le prove per entrare nell'insegnamento, ecco.
Auguriamo buona fortuna a tutti, esatto. I prospects teachers.
E quinto posto Emanuela Orlandi, che ogni tanto ritorna anche lei.
Sì, perché a quanto pare il fratello Pietro Orlandi ha dichiarato che il Vaticano non voleva la commissione d'inchiesta, insomma, quindi si torna sempre lì, sempre al Vaticano. È una vicenda che non ha ancora trovato luce e risposte, quindi insomma i tasselli che si aggiungono non continuano a rendere confusa tutta la vicenda, secondo me.
Stefano Nazzi, dove sei? E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche oggi e vi ricordiamo la mail di redazione, dove potete mandarci tanti complimenti e tanti auguri per domani, che è una bella festa. Ed è redazione@breakingitaly.it e ci vediamo più tardi con Breaking Italy e lunedì con Grandi Linee.